Oggi esaminiamo le linee guida redatte dagli agronomi di Emerald Green per la gestione estiva del tappeto erboso. Insomma, per chi vuole salvare il proprio prato a luglio.
Che è il mese più critico.
Immaginiamo un maratoneta nel bel mezzo del deserto. A luglio, con 40 gradi all'ombra, non gli si chiede certo di fare uno scatto per battere il record.
No, decisamente. Gli si chiede solo di sopravvivere.
E questo è proprio il punto di partenza per le cosiddette microterme. E leggendo questa documentazione c'è subito un concetto che ribalta le abitudini comuni di molti manutentori, cioè bagnare il prato poco e spesso durante il picco di calore è in realtà un errore fatale.
Sembra un controsenso totale, vero? Quando le temperature si alzano, l'istinto umano suggerisce di fornire un sollievo idrico continuo, però distribuire poca acqua quotidianamente crea un ambiente superficiale perennemente umido.
Quindi le radici non scendono.
Esatto, trovano l'acqua subito sotto la foglia e rimangono proprio in quel primo strato di terreno, che poi è quello che si scalda di più.
E immagino diventino il bersaglio perfetto per la proliferazione dei funghi patogeni.
Assolutamente sì, un vero disastro.
A una pianta a resistere 3 giorni senza un goccio d'acqua.
Dobbiamo pensare al nostro maratoneta. Bere un bicchierino da liquore pieno d'acqua ogni ora disseta molto meno di una bevuta profonda e abbondante prima della corsa. E l'irrigazione deve essere abbondante ma rara.
Cioè 2 o 3 volte a settimana, massimo?
Sì, è rigorosamente prima dell'alba per evitare l'evaporazione immediata. Parliamo di 30-40 litri per metro quadrato a settimana.
Che non sono pochi. Tra l'altro leggevo che impostare la centralina dell'irrigazione su, non so, 10 minuti a notte è una mossa inutile?
Il timer della centralina non è un indicatore affidabile. L'unico modo per misurare i millimetri reali è usare un pluviometro.
Oh, e il famoso test del cacciavite, giusto? Mi ha colpito molto.
Molto pratico. Infilando un cacciavite nel terreno dopo aver irrigato, verifichi fisicamente se l'acqua è penetrata a fondo. Se si ferma a 2 centimetri, la pianta sta ancora morendo di sete.
Quindi l'obiettivo è costringere la radice a cercare l'acqua in basso. Però c'è un'eccezione nelle linee guida che mi ha un po' confusa. Si parla di una pratica chiamata syringing. Come si concilia il divieto di bagnare la superficie con il consiglio di fare bagnature in pieno giorno?
C'è una differenza meccanica enorme. Il syringing non è un'irrigazione, è un puro raffrescamento.
Ah, ok.
Si tratta di nebulizzare pochissima acqua solo sulla foglia, nelle ore più roventi. Il principio fisico è il raffreddamento per
Lo
evaporazione.
stesso meccanismo del sudore umano.
Precisamente, l'acqua evapora quasi istantaneamente, abbassando la temperatura della pianta senza arrivare a bagnare il terreno sotto. È una manovra chirurgica contro lo stress termico, non serve per dissetare la radice.
Capito. La differenza tra bere 1 litro d'acqua e farsi una spugnatura fredda in fronte ha perfettamente senso.
Rende benissimo l'idea.
Ora, supponiamo di aver idratato il prato a dovere. L'acqua da sola però non blocca i raggi solari. Come fa il tappeto erboso a difendersi fisicamente dal calore?
La prima linea di difesa è strutturale. Bisogna alzare il taglio del tagliaerba di 1 o 2 centimetri.
Così una foglia più lunga fa più ombra al colletto della pianta e al suolo.
Esatto, e biologicamente questo favorisce un apparato radicale più profondo. Ovviamente servono lame affilatissime per tagliare di netto.
Altrimenti si sfilacciano i tessuti, immagino.
Sì, e a quel punto la pianta soffre ancora di più. Inoltre, le linee guida vietano categoricamente le operazioni stressanti come il verticut a luglio.
Che sarebbe il taglio verticale per rimuovere il feltro.
Sì, è un'operazione che lacera la pianta. Farla col caldo estremo equivarrebbe a operare il maratoneta mentre sta correndo la sua gara.
Decisamente da evitare. E sul fronte nutrizionale, ho notato che il potassio viene menzionato ovunque nei documenti. Dobbiamo immaginarlo come una sorta di crema solare per l'erba?
Più che una crema solare, direi che è una vera e propria armatura cellulare.
Ah, interessante. In che senso?
Agisce su due fronti vitali. Primo, regola l'apertura e la chiusura degli stomi, cioè i minuscoli pori delle foglie, riducendo al minimo la perdita d'acqua.
E il secondo fronte?
A livello chimico indurisce e ispessisce la cellulosa delle pareti cellulari. Dopo la metà di luglio si raccomanda l'uso di formulati liquidi altamente assimilabili.
Tipo i prodotti a base di potassio e silicio che citano nel testo, come il Super K o il KC.
Esatto, proprio per corazzare le cellule contro lo stress termico, ma attenzione, senza forzare la pianta a crescere.
Certo, non vogliamo che sprechi energie. C'è anche una sezione molto intrigante sui biostimolanti, in particolare sull'uso di amminoacidi come l'Amin Plus.
Molto importante in questa fase.
Mi dà l'idea di un trattamento di purificazione, come se non volessimo nutrire l'erba, ma solo aiutarla a smaltire le tossine dello stress.
È la metafora biochimica corretta. In questa fase la pianta ha il metabolismo bloccato dal caldo.
E gli amminoacidi cosa fanno esattamente?
Purificano il sistema fornendo i mattoni già pronti per riparare i danni cellulari senza richiedere il dispendio di energia necessario per la crescita vegetativa.
E questo supporto fisiologico si ricollega all'ultimo grande pilastro dell'analisi, cioè la prevenzione. Giusto?
Fondamentale. Un prato indebolito attira patogeni letali come il pitium o le larve radicali.
E quindi come si interviene preventivamente?
Si inseriscono nel terreno degli antagonisti naturali. Parliamo di microorganismi benefici che competono con i funghi dannosi, rendendo il suolo inospitale prima che la malattia possa esplodere.
Dunque, ricapitolando, per chi ci ascolta, la regola d'oro è l'osservazione.
Sempre.
Se la foglia si chiude a spillo o cambia colore, diventando più scura, la pianta sta segnalando una sofferenza.
E intervenire annaffiando a sentimento, magari mossi dall'ansia di vedere il prato secco, peggiora solo la situazione. Serve una strategia millimetrica.
Prevenzione e gestione chirurgica sembrano le uniche chiavi per attraversare il mese di luglio senza disastri.
In sintesi, la gestione di luglio richiede molta strategia, non forza bruta. Irrigazioni profonde per allenare le radici, un'armatura di potassio liquido per sigillare le cellule e zero interventi invasivi.
Prevenzione attraverso la biologia. Bisognerà segnarsi a fare di meno in superficie, agendo in modo molto più acuto a livello cellulare.
Il che solleva una riflessione finale interessante per chi ci ascolta. Se l'innalzamento del taglio e l'uso di antagonisti biologici alterano così positivamente il microecosistema per sopravvivere ai picchi termici, beh, con il cambiamento climatico in atto, queste pratiche emergenziali estive potrebbero presto diventare lo standard di base per tutto l'anno. È sicuramente qualcosa su cui riflettere la prossima volta che scatta l'istinto di innaffiare a dismisura un prato accaldato.